Ecco. Se no rimbomba. Sera siete proprio coraggiosi. Ecco, allora io direi che possiamo anche cominciare. Mancano 2 minuti alle 8:30, però cominciamo anche gli amici che ci seguono con Zoom. E allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, intanto bentrovati. Fa piacere rivedersi anche in queste serate sanremesi, in cui noi però resistiamo. E allora, stasera, più che un brano sul quale ci fermiamo, vorrei con voi fare un po' una carrellata di qualche brano relativamente alla Genesi e relativamente vedremo alla figura di Isacco e prima di Isacco un momento a quello di suo padre. E vi dicevo nella chat, ecco, salutiamo gli altri amici e benvenuti, e vi dicevo nella chat che stasera vorrei invitarvi a qualche riflessione sulla fraternità a partire appunto da questi brani che vi propongo, anche qui vedendo qualcosa del volto di Dio e del nostro volto. Ora, una cosa che con voi anche in altri anni, con molti di voi l'abbiamo fatto, abbiamo letto la Genesi e io mi ritrovo tante volte a rileggere, in particolare partendo poi dalla seconda parte, il libro della Genesi ha 2 grandi parti, alla prima parte che sono i primi 11 capitoli, cosiddetti racconti delle origini, e poi dal capitolo 12, l'11 poi fa un po' da anello di congiunzione e cominciano le storie dei patriarchi. Però ecco, queste 2 parti non sono divise, cioè, ma infatti anche stasera vedremo c'è una narrazione che continua. Una cosa che mi ha colpito sempre è nel discorso di Abramo il grande partente, no? Colui che comincia un cammino, il padre nella fede, viene chiamato così anche, no? Grande figura a cui fanno riferimento le 3 grandi religioni monoteistiche, no? Prima di tutto l'ebraismo, poi il cristianesimo e poi l'islam, e questo partente sulle promesse di Dio, proprio nel capitolo 12, dice che allora Abram, versetto 4, partì come aveva ordinato il Signore e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran, Abram prese la moglie Sarai, eccetera, eccetera, e poi dice si incamminarono verso la terra di Canaan, arrivarono nella terra di Canaan e Abram l'attraversò fino alla località di Sichem, presso la quercia di Morè. Nella terra si trovavano allora i cananei. Il Signore apparve ad Abramo e gli disse: alla tua discendenza io darò questa terra. Ora, questa terra di cui si parlava nella promessa, no? Il Signore gli aveva detto: va per te, esci verso la terra che io ti indicherò. Nel racconto però sembra che Abram parte, arriva a Canaan e il Signore gli dice: questa è la terra. Non so se mi sto spiegando, no? Cioè, il Signore gli aveva detto: parti verso la terra che io ti indicherò, però sembra che Abram parta, vada nella terra di Canaan senza nessuna indicazione, cioè non è che il Signore gli ha detto: va nella terra di Canaan, E lui che va, arriva in questa terra, è quasi come se il Signore dice, sei arrivato qui, questa è la terra. Questa è la terra. Cioè quasi che la scelta è fatta più da Abram, e il Signore dice, hai scelto questa? Va bene questa, questa è la terra. Cioè intanto c'è una riflessione bella che ho colto anche leggendo dei commenti e che condivido, mi fa piacere, che la narrazione biblica rispetto alla nostra idea è diversa rispetto all'idea che a volte noi abbiamo ricevuto nei nostri percorsi ecclesiali. Cioè nel senso che nei nostri percorsi ecclesiali, magari quando eravamo più giovani, facevamo i campi vocazionali, dove magari appunto dei religiosi, dei preti, delle suore speravano che magari scegliessimo, no, di andare, ci parlavano del progetto di Dio. Progetto di Dio. Quindi come dovete scoprire il progetto che Dio ha su di te. Quindi ci parlavano come qualcosa che Dio ha già stabilito, ha già fatto nella sua benevolenza per noi, però ha fatto Lui, e che noi siamo chiamati a scoprire. E la narrazione biblica parla piuttosto invece di un Dio che cerca di star dietro alle sue creature così particolari, che vanno da una parte, vanno dall'altra, ed è Lui più che segue per cercare di dire, io poi voglio darti la vita, camminando con te, camminando con te. E allora è Lui che si fa viandante con noi nel nostro camminare, nelle nostre peregrinazioni. Ecco, per aiutarci a cogliere, ecco, nel dono della terra, il suo volto di donatore. La volta scorsa ci siamo fermati su questo, no? Relativamente al dono e al donatore, ricordate, relativamente a Isacco, no? Perché sì, è quella terra. Io ci sono stato più di 80 volte, a Dio piacendo quest'anno ci ritornerò, speriamo, stanno per ripartire i viaggi, speriamo. Però poi sì, è particolare quella terra, però è come tutte le altre terre. Cioè, ed è proprio forse in questo, no? Che è quella terra, sì, però non per rimanerci lì per forza, ma per scoprire in quella terra qualcosa che ha a che fare con tutte le altre terre. Cioè che tutte le terre in qualche modo sono abitate da un Dio santo che dona la vita. Però lì viene detto, lì viene scoperto, lì viene... Allora, questa terra di Canaan, questo nome è un nome antico, è un nome che ha a che fare con culture che Israele incontra, entrando in quella terra, e che nella Bibbia noi troviamo per la prima volta nel capitolo 9. Interessante, lo vediamo. Cioè, la prima volta in cui viene fuori, ecco, scusate, il nome di Canaan, ha a che fare con il ciclo di Noè. Ricordate il racconto di Noè, il racconto del diluvio. Alla fine, quando il diluvio finisce, Noè finalmente può uscire dall'arca, con lui la sua famiglia, con gli animali, eccetera, eccetera, e il Signore che stabilisce con Noè un'alleanza con lui e con tutta l'umanità attraverso Noè, versetto 11 dice, io stabilisco la mia alleanza con voi, non sarà più distrutta alcuna carne nelle acque del diluvio, nel diluvio devasterà più la terra, eccetera, eccetera. Dio disse, questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi, e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future, pongo il mio arco sulle nubi. È molto bello, biblicamente l'arcobaleno è un ricordo dell'alleanza che Dio ha stabilito con noi. È bello l'arcobaleno, no? Ogni volta che lo vediamo rimaniamo sempre un po' stupiti, no? la fine di una tempesta, si aprono le nubi e c'è l'arcobaleno. E per noi, se noi fossimo un po' più impregnati di Bibbia, insieme al godere della bellezza di questo fenomeno naturale, ricorderemmo che l'arcobaleno significa che Dio ci è fedele, rimane in alleanza con noi. Anche nel passaggio delle tempeste che noi attraversiamo e che investono la nostra vita, l'arcobaleno ci ricorda che Dio non ci abbandona, che Dio si è legato a noi. E l'arco, fra l'altro simbolicamente, sapete, l'arco ricorda che l'arco nell'antichità era uno strumento importante non solo di caccia, ma di guerra. E oggi non credo che più nessuna forza armata al mondo abbia gli archi, non lo so, adesso dico, non so se poi ci sono degli archi tecnologici, eccetera. Però nell'antichità, e quando un re voleva far pace con un altro re e davanti al suo esercito, deponeva il suo arco, metteva il suo arco sulla terra, che era un segno di voler la pace. E allora è bello che questa immagine bellica viene applicata a Dio, no? Dio vuole la pace e depone il suo arco sulla terra, no? E allora, eccetera, eccetera. Arriviamo a Canaan. I figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Japhet. Cam è il padre di Canaan. Vedete, qui per la prima volta nella Bibbia viene fuori Canaan, figlio di Cam, nipote di Noè. Ora Noè, questi sono i tre figli di Noè, e da questi fu popolata tutta la terra. Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Ecco, per noi chiamiamo il vino, nella nostra terra pugliese, e non solo, no? Abbiamo fra l'altro anche degli amici con Zoom di altre regioni, dove, ecco, il Piemonte e altre regioni. E per la Bibbia appunto il primo viticoltore è Noè, che avendo bevuto il vino si ubriacò e si denudò all'interno della sua tenda. Vedete, bisogna andarci cauti col vino, e lui si ubriaca e si denuda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e raccontò la cosa ai suoi due fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Japhet presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle, e camminando a ritroso coprirono la nudità del loro padre. Avendo tenuto la faccia rivolta indietro, non videro la nudità del loro padre. È una scena un po' imbarazzante, anzi vedremo molto imbarazzante. Perché già da come la leggiamo è imbarazzante. Immaginiamo Noè che nell'ubriachezza si denuda, Cam, un figlio, vede il padre nudo, immaginiamo, si mette un po' a ridere, chiama gli altri fratelli che non fanno quello che Cam vuol fare, ha fatto, cioè andare a vedere, no? In qualche modo deridere la nudità del padre. Ma camminando a ritroso si mettono dietro una coperta, no? Ci sono, a volte avete presente, ci sono anche dei quadri, no? Delle immagini che presentano questa scena con questi due fratelli che si portano la coperta dietro e la poggiano senza vedere il padre. Ora, questo è quello che il testo ci dice a una prima lettura. Ma in realtà dicevo che le cose sono molto più imbarazzanti, perché nella Bibbia, e non andiamo a vedere, ma ci sono le citazioni dei brani, vedere la nudità del padre significa andare a letto con la madre. La nudità del padre è la madre. È un incesto. Allora, questo intanto come dire, non deve sorprenderci che nella Bibbia ci sia questo, perché nella Bibbia c'è tutta la vita umana. E con tutte le sue cadute, con tutte le sue, come possiamo definire, no? Contraddizioni. E allora, ecco, la cosa è molto più complessa. Fra l'altro, ecco, andare a letto con la madre, insieme a tutta la dimensione incestuosa, aveva un forte senso simbolico che era quello di voler prendere il posto del padre. Oggi abbiamo ascoltato nella messa la lettura, tratta dal primo libro dei Re, no, dal secondo libro di Samuele, credo. Cioè, la morte di Assalonne, cioè Assalonne, ricordate, è uno dei figli di Davide, bello, alto, un guerriero, che a un certo punto, e che fra l'altro Davide nei suoi confronti era stato sempre piuttosto anche un po', come dire, debole, gli voleva tanto bene, ma era debole. E questo qui a un certo punto organizza una guerra civile contro il padre, per prendere il posto del padre. Organizza un esercito e va verso Gerusalemme. E i generali di Davide gli dicono: per il momento andiamo via, organizziamoci e poi affrontiamo l'esercito di Ascalone. E così fa. Davide scappa con tutta la sua corte. E però che succede? Che a Salonne, arrivando nel palazzo del padre, che il padre aveva abbandonato, la prima cosa che lui fa qual è? Va a letto con le concubine del padre. Questo per dire no, prendere il posto del padre nella sua intimità. In qualche modo far fuori il padre prendendogli la sua intimità. E quando Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore. E allora disse: sia maledetto Canaan. Notate, Canaan, sia maledetto Canaan. Schiavo degli schiavi, sarà per i suoi fratelli. E aggiunse: benedetto il Signore Dio di Sem, Canaan sia suo schiavo. Dio dilati Yafet, ed egli dimori nelle tende di Sem, Canaan sia il suo schiavo. Anche questo è forte, no? Maledice il nipote, cioè maledice il figlio maledicendo il suo futuro, in qualche modo i figli sono il futuro, no? E allora lui maledice il figlio nel suo futuro, ancora più forte questo, no? Per cui a me ha sempre colpito questo fatto che Avram va a Canaan. Va a Canaan. Cioè noi camminiamo, no? Nelle nostre storie. E si dice che, no, più volte, che noi italiani dimentichiamo in fretta, no? E forse è vero che non custodiamo la nostra memoria del nostro passato e anche del nostro passato recente, no? Tante volte. Abbiamo difficoltà di memoria a breve termine, no? E anche a lungo. Però sì, non ne custodiamo la memoria, però inevitabilmente la storia che ci portiamo dietro in qualche modo fa parte di noi, camminiamo in questa storia. E allora, secondo me, non è, tra l'altro, questi testi, queste che sono narrazioni, no? Sono narrazioni molto elaborate. Sono passate in un ascolto, in una riflessione, per cui non è a caso, secondo me, ti provo a dire, che Abram va a Cana. Perché, vedete, anche questo è importante, cioè, come dire, noi che tanto siamo anche storia, la nostra storia che ci portiamo dietro, dobbiamo elaborarla. Abram la deve elaborare. Però attenzione, innanzitutto la elabora con Dio. Su un Dio che l'ha invitato a partire, a uscire, questo brano l'abbiamo visto anche altre volte, no? Promettendogli vita, promettendogli una discendenza, promettendogli una terra che sarà una terra di vita, promettendogli di essere portatore di una benedizione. Per cui penso che questo sia bello anche, no? Coglierlo come volto di Dio, un Dio che viene a salvarci salvando la nostra storia, che fa parte di noi, che siamo noi, no? In qualche modo, ed è anche credo importante, perché lo dico per quello che ho capito, cioè poi ve lo lascio lì, nel senso che non è che ho capito tutto, dico quel poco che sto intuendo, però io credo che anche un'elaborazione della nostra storia con Dio e un accogliere la sua salvezza porti salvezza a noi, alle persone che sono con noi, quindi al nostro futuro, ma forse anche al nostro passato. Forse anche al nostro passato. In fondo è anche il mistero che noi cristiani abbiamo, no? Di un Signore che risorgendo discese agli inferi e portò la salvezza alle generazioni, no? Fino ad Adamo, fino alla prima generazione. Allora mi sembra così, non lo so, no? Cioè che questa benedizione, questa salvezza di Dio con cui Abramo si coinvolge, no? Ha a che fare anche proprio con la sua storia che deve essere salvata. La salvezza è per Abramo e per le persone che sono con lui nel suo presente, nel suo futuro, ma anche forse nel suo passato. Così, questo mi piace condividerlo con voi. Più avanti invece, questo è il suo passato, il suo futuro si chiama soprattutto Isacco, no? La volta scorsa abbiamo letto il capitolo 22, il cosiddetto la legatura di Isacco, questa volta invece andiamo più avanti e allora abbiamo visto Isacco, abbiamo visto, vediamo appunto la scusate un attimo, trovo il testo di cui voglio parlarvi. Sara muore prima di Abramo. Abramo nel capitolo 23 c'è tutto il racconto di riuscire a comprare un pezzo di terra dagli Ittiti, perché lui è straniero, per poter seppellire sua moglie. E quindi c'è un bellissimo racconto proprio di una trattazione commerciale proprio medio orientale. È un po' come anche un po' noi in Puglia facciamo, soprattutto voi donne siete più bravi di noi uomini di trattare, no? È come quando andando in Terra Santa si fa, soprattutto nei negozi palestinesi dove bisogna. Così c'è questo racconto. Che fra l'altro è l'unico pezzo di terra che Abramo nella sua vita vedrà della promessa di Dio. Dio gli ha promesso la terra per lui e per la sua discendenza. Lui alla fine della sua vita, di sta terra che gli ha detto sarà tua e dei tuoi discendenti, cosa ne avrà? Una tomba. Lo spazio per una tomba. Quindi, come dire, un pegno, una primizia di qualcosa che vede, e mantenendo che poi quella totalità lui non la vedrà. La spera, la crede, ma non la vede. Quindi c'è un qualcosa che vede e un tanto che non vede, ma che spera nella fede. Guardate che questo ha a che fare anche un po' con noi, perché anche noi crediamo che il Signore ha in mezzo a noi ha vinto la morte, ha instaurato il suo regno, qualcosa vediamo, tanto attendiamo e speriamo. Ma con, cioè, il regno potrebbe venire anche domani, ma a vederlo così non lo vedremo. Cioè, vedremo qualcosa, ma noi camminiamo nel già e non ancora, nella fiducia e nella fede. Nel capitolo 24 c'è il racconto, anche questo molto bello, ecco, passiamo un po' più a Isacco, questo figlio, e poi anche al tema della fraternità. C'è il bel racconto di Abramo, che ormai era vecchio, avanti negli anni, e il Signore lo aveva benedetto in tutto. E allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva potere su tutti i suoi beni: metti la mano sotto la mia coscia e ti farò giurare per il Signore Dio del cielo e della terra che non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei cananei in mezzo ai quali abito, ma andrai nella mia terra, tra la mia parentela, a scegliere una moglie per mio figlio Isacco. E ecco, qui viene fuori un aspetto di Isacco, cioè che mentre Abramo ci viene raccontato che prese moglie, e Abramo che prende moglie e prenderà Sarai, Giacobbe, vi ricordate, troverà moglie fuggendo da casa, dalla casa paterna, eccetera, e arrivando presso i suoi parenti, dove la madre, no, Rebecca, l'aveva inviato, e incontrerà Rachele, di cui si innamorerà, e chiederà a Labano di poterla sposare. Quindi sia Abramo sia Giacobbe prendono loro moglie, Isacco sarà il padre che sceglie la moglie per lui. Cioè, sottolineo questo perché Isacco è, tra virgolette, un personaggio un po' minore, nel senso che Abramo, tutte le vicende di Abramo che noi conosciamo, Giacobbe che ne combina di tutte e di più, no, la notte, poi alla fine del, verso la fine del racconto, in mezzo c'è Isacco. Che se ci pensate, noi così, anche nei racconti che abbiamo sempre ascoltato, di Isacco cosa ci viene in mente? Ci vengono in mente essenzialmente due episodi legati al padre, il sacrificio di Isacco, e al figlio, quando il figlio Giacobbe ruba, inganna Isacco per la benedizione che era invece doveva essere data per Esaù, vi ricordate? Quindi, come dire, questo personaggio noi lo ricordiamo in relazione al nonno e al figlio, che sono personaggi. Lui è un personaggio minore. E voglio sottolinearlo perché innanzitutto questa cosa ci fa sempre pensare che poi Dio porta avanti la storia della salvezza con gli Abramo e con l'Isacco, con coloro che hanno ricevuto nella parabola evangelica 10 talenti e con coloro che hanno ricevuto uno solo, con i grandi e con i piccoli. Un altro piccolo che nel racconto biblico poi ci verrà presentato è Giosuè, di cui sappiamo pochissimo, cioè poi c'è un libretto che nella Bibbia porta il suo nome, no? Dove anche lui è in qualche modo il protagonista, però di Giosuè, aiutante di Mosè, che sapete? Che era aiutante di Mosè, no? Cioè che gli sostiene le braccia, ricordate in quella battaglia dove quando Mosè alzava le braccia si vinceva e quando le metteva giù si perdeva, tanto che allora Giosuè e Caleb e Aronne, scusate, gli terranno sulle braccia. Quindi un personaggio minore, tanto minore, pensate, che agli inizi del racconto del libro di Giosuè, alla fine del Deuteronomio Mosè muore, l'inizio del libro di Giosuè si apre con il Signore che dice a Giosuè, dice: il mio servo Mosè è morto, ora prendi, no, la guida del popolo e portala avanti. Che se ci pensate, dall'idea di dire, cioè Giosuè lo sapeva che Mosè era morto, no? Perché Dio, la prima cosa che gli dice è: il mio servo Mosè è morto. Cioè dall'idea di uno, sapete, che era sempre stato il braccio destro di Mosè, che una volta che Mosè è morto, sapete, quelle persone che magari sono gli esecutori, no? Ma hanno sempre fatto gli esecutori, una volta che gli si dice, bene, adesso tocca a te, pensa, uno rimane un po' così, no? Per cui è come se Dio gli dicesse: ehi, il mio servo Mosè è morto, tocca a te, tocca a te. E allora è bello, no, questo Dio che porta avanti la sua storia con i grandi e con i piccoli, dove quello che interessa non è essere grandi o essere piccoli, essere più o meno ricordati nella storia. Quello che interessa è che la storia di salvezza vada avanti. Questo interessa. Che quel servo che ha ricevuto un solo talento non lo nasconda per paura, ma lo giochi, lo commerci nell'amore. Lo commerci nell'amore. Che quello che siamo, in base a qualunque talento abbiamo avuto, tanti o pochi, ce li giochiamo nell'amore. E allora Isacco è un personaggio minore, tanto minore che la moglie glielo sceglie il padre attraverso questo racconto che non ci fermiamo a leggere, ma ve lo ricordo soltanto: andrà lì e troverà Rebecca, e tra l'altro con anche lì è bello il racconto, perché lui arriva, questo servo arriva finalmente nella terra dei parenti di Abramo e dice: come faccio a capire quale sarà la donna giusta, no? E allora dice: ecco, la ragazza alla quale dirò dammi da bere va a un pozzo, i pozzi erano sempre luoghi di incontro, lui dice alla ragazza alla quale dirò dammi da bere e lei mi risponderà bevi, bevi tu e ne bevano anche i tuoi cammelli, quella è. Cioè, attenzione, non è stupida questa cosa, cioè nel senso che io gli chiederò dammi da bere. Però se lei non soltanto risponderà al mio bisogno, ma penserà anche alle mie bestie, significa che è una donna che ha uno sguardo più grande. Quella sceglierò. E la cosa andrà così. La cosa andrà che arriverà Rebecca, lui gli domanderà e lei, prendendo l'anfora, le dirà: bevi, ne darò anche i tuoi cammelli. Quindi, tra l'altro, questo dice anche una donna come Rebecca sarà in gamba, una donna forte, una donna che vede e provvede, anche troppo. Vi ricordate che poi tutte le vicende relativamente a Giacobbe ed Esaù saranno giostrate dall'abile regia di Rebecca. Per cui c'è un commentatore che diceva: Isacco è un po' un bamboccione. No, cioè, mi sembra un poco rispettoso nei confronti di Isacco, che fra l'altro è anche santo, noi abbiamo Sant'Isacco ed è lui che noi abbiamo devozione, però è un uomo che è un po', cioè, ecco, gli viene, il padre gli sceglie una moglie che, eccetera, eccetera. Quando arriveranno, e su questo già mi fermo, quindi Rebecca partirà con il servo. E a un certo punto dice, alla fine del capitolo, stiamo leggendo il capitolo 24, dice: così Rebecca e le sue ancelle, versetto 61, salirono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Il servo prese con sé Rebecca e partì. Intanto Isacco rientrava dal pozzo di Lacairoi, abitava infatti nella regione del Negev. Attenzione a questo passaggio, perché abitava nel Negev. Il Negev intanto è la zona del deserto, e era presso il pozzo di Lacairoi. Il pozzo di Lacairoi è un pozzo, questo nome, Lacairoi, pensate, è il nome che Agar darà a Dio, perché Lacairoi è Dio vede, Dio mi vede. Alla fine di quell'esperienza, ricordate Agar era la schiava di Sara, la schiava che verrà utilizzata da Sara ed Abramo per avere finalmente sto figlio che non arrivava, sto Dio che promette e poi non conclude, per cui ricordate tutta quella vicenda, ricordate che da questa manipolazione accettata, perché era una schiava, di Agar, che avrà un figlio da Abramo, che si chiamerà Ismaele, poi verrà cacciata, perché Sara ne avrà gelosia, eccetera, e lei andrà nel deserto presso un pozzo, e lì, lei che Sara non voleva vedere più, ed Abramo alla prima cacciata, perché Agar sarà cacciata due volte, ma alla prima cacciata Abramo da gran signore le dirà la tua serva fa quello che vuoi, no? Cioè, come a volte succede nelle famiglie, no? La moglie dice ma quella, come ti pare? No? E allora lei, cacciata da chi non voleva più vederla, farà l'esperienza che Dio la vede, si interessa a lei e le parla. E allora è interessante che Isacco sta lì, va lì, perché lì parla di Agar, quel luogo parla di Agar e parla di suo fratello Ismaele. E la Genesi ci parla di fraternità difficili. La prima, Caino e Abele. L'ultima, Giuseppe e i suoi fratelli, Giacobbe e Esaù. Però è interessante che in tutte queste storie difficili, la storia di una fraternità che invece ha un'altra direzione è fatta appunto da Isacco e Ismaele. Isacco, prima di tutto, in questo suo stare presso il pozzo di Lacairoi, il pozzo del fratello. E fra l'altro poi ci sarà anche un altro passo, e lo prendiamo dopo, della morte di Abramo, dove lo seppellirono Isacco e Ismaele. Isacco e Ismaele. Cioè, forse è come a dire, vedete, se da una parte Isacco è un personaggio minore, è un piccolo, non sappiamo molto di lui, non fa grandi discorsi, non riceve chissà quali parole del Signore, però dall'altra parte molte volte c'è il mistero dei piccoli che ci precedono nel Regno dei Cieli, che riescono a vivere delle cose di vita e di benedizione di Dio che i grandi fanno più fatica, perché i grandi, coloro che hanno tanti doni e sono grandi e riconosciuti, hanno molte più tentazioni, prima di tutte quella di dire che sono loro che hanno in mano la loro vita. L'orgoglio, la superbia sono tentazioni che toccano ancora di più coloro che più hanno, sia a livello di beni, sia a livello di beni interiori. I piccoli, i più poveri, no, paradossalmente molte volte, forse per questo il Signore Gesù ci invita a diventare come bambini, come piccoli, no? Ad accogliere la nostra piccolezza, a custodire la nostra piccolezza. E qui c'è questo mistero, no, di una di una fraternità. Poi, fra l'altro, per noi cristiani è anche facile pensare che a un Dio che si è fatto piccolo per farsi nostro fratello, e fratello di tutti. A un Dio che si è messo nelle nostre mani. Noi veramente, come dire, non ci stupiamo abbastanza, no? Ma nel senso che magari nella nostra superficialità di fede non ci rendiamo conto del mistero di un Dio che si è fatto carne, di un Dio che si è fatto uno di noi, che si è fatto bambino, che si è fatto uomo, è Dio onnipotente che si è fatto, che facendosi piccolo ha accolto che questa è l'unica strada per farsi fratello di tutti. Fratello di tutti. In modo che nessuno, no, abbia paura di lui. E allora ecco questo Isacco che alzò gli occhi, vide, alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco, scese subito dal cammello e disse al servo: chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi? Il servo rispose: il mio padrone. Allora ella prese il velo e si coprì. Tra l'altro, questo è molto bello perché questo è proprio orientale, no? Noi, soprattutto nel nostro consumare tutto, consumare anche quello che chiamiamo amore, no? In una sessualità ridotta a consumo, scopriamo tutto, noi vogliamo vedere, scoprire tutto, no? C'è invece una bellezza della seduzione, del gioco, dell'attrazione che si fa attraverso i veli. Il velarsi, lasciare intravedere, no? Per coltivare il desiderio, l'avvicinarsi, l'arte dell'amare. E allora il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatto. Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara, si prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre. Interessante anche questa cosa. Pensate che in tutto il racconto di Abramo e Sara non si dice mai che Abramo amò Sara. Lo si presuppone, probabilmente, forse anche no, perché come sappiamo poi anche le vicende di matrimonio non è detto che vadano avanti nell'amore. E Isacco e Rebecca non si dice che si innamorò, si dice che l'amò, cioè quasi come dire anche vicende, no, dove una parte delle nostre storie non sono decise da noi, forse è vero anche un po' di noi, no? Cioè una parte della nostra storia non è decisa da noi, no? E però anche in quella parte di storia che una parte non è decisa da noi c'è una possibilità di amare, c'è una possibilità di assumerla, no? E una parte deciderla, giustamente, no? Però anche in quello che in qualche modo non l'abbiamo deciso noi, però anche lì possiamo giocarci nell'amore. Giacobbe sarà quello che poi nell'incontrare Rebecca si innamorò. Quindi anche qui è bello che nel racconto dei patriarchi c'è quasi una progressione, no? Di vicende umane. E ancora un po' avanti, ecco, nel capitolo 25 c'è la morte di Abramo, e eccetera eccetera, dove si dice quello che già vi annunciavo, no? Dice: l'intera vita di Abramo fu di 175 anni, numeri simbolici, sui quali la volta scorsa vi accennavo qualche studio che cerca di cogliere una logica in questi numeri. Poi Abramo spirò e morì in felice canizia, vecchio e sazio di giorni, e si riunì ai suoi antenati. Lo seppellirono i suoi figli Isacco e Ismaele insieme nella caverna di Macpela, nel campo di Efron, figlio di Soccar, l'ittita, di fronte a Mamre. Vedete, anche qui no, è bello perché si intravede anche una possibilità di riconciliare una storia sbagliata. Cioè, nel senso che Isacco, no, per un certo moralismo cattolico, se ci pensiamo, è un figlio del peccato. Cioè, del peccato di non fidarsi di Dio da parte di Sara, del peccato di Abramo di non dire a Sara che gli dice va con la mia serva perché sennò Dio sto figlio non ce lo darà, di non dire no Sara, anche se queste sono le tue paure, noi dobbiamo fidarci di Dio. Invece Abramo va bene, gli va anche bene di andare con la serva, no? Cioè, eccetera. Per cui, se ci pensate, Israele è il frutto di una storia sbagliata. Però allo stesso tempo, ricordate che già quando il Signore parla ad Agar, no, gli dice, lui sarà benedetto, sarà un cacciatore, avrà una discendenza. Cioè, il Signore raccoglie le nostre storie sbagliate e le benedice. Perché il Signore, molto più di noi, ama la vita. Noi ci facciamo gli schemi mentali, no? Che o è così o niente. Per cui certe cose che non sono andate come dovevano andare, amen. Per cui anche nelle storie sbagliate noi non riusciamo a vedere magari quel bene che pur in una storia sbagliata c'è stato. Rimane una storia sbagliata, cioè nel senso che la Genesi ce lo dice, non è che ci dice no, poi va bene, però anche in quello, una volta che c'è una storia sbagliata, il Signore dice quali sono le possibilità di vita. Vai avanti. Siamo noi che continuiamo a dire no. Non riusciamo a cogliere come c'è una vita che pur fallimenti, sbagli, e chi di noi non ne ha mai fatti nella vita, c'è una vita di Dio che guarda in avanti, che dà futuro, che benedice. Tra l'altro, ecco, vedete, Ismaele e Isacco ci vengono presentati insieme, nonostante che le madri, a un certo punto, hanno dovuto, no? Ricordate, l'abbiamo letto la volta scorsa, no? Quando Sara, la seconda volta, dice ad Abramo, mandala via, e Abramo la seconda volta, dopo che Ismaele era venuto, no, fuori, l'aveva visto, si era affezionato, era suo figlio, e quelle parole di Sara, che la prima volta Abramo aveva detto, vabbè, fai come vuoi, la seconda volta gli sembrarono cattive quelle parole, perché amava Ismaele. E vi ricordate che il Signore che gli dice, non ti siano cattive queste parole. E così, cioè, le due donne insieme non possono stare. Non possono stare. E quindi lascia che Agar con Ismaele vada. E lascia che si allontani da te, no? Vedete, queste due donne, la scrittura non ci dice che si rincontreranno. Possiamo immaginare che da quel momento non si vedranno più. Eppure i figli, fratellastri, è brutta questa parola, fratelli di diverse madri e dello stesso padre, però loro invece vivranno insieme. Cioè, come dire, si può ricucire, si può riconciliare. No, il male e la morte veramente non è l'ultima parola sulla nostra vita. Perché noi a volte, no, presi da questo veleno del male, pensiamo che andrà così ed sarà sempre così. Non si possa cambiare. Non si possa cambiare direzione alle nostre storie umane. E invece i piccoli sono più capaci di accogliere la forza di Dio e di vivere l'inaspettato. Il non pensato, il non sperato, l'incredibile, quello che si fa fatica a credere. E allora è molto bello, no? Che insieme loro, loro seppelliranno il padre, e dice poi ancora, dice appunto il campo che Abramo aveva comprato agli Ittiti, ivi furono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Questo campo oggi è, almeno nel senso che è il racconto, lì si fa memoria, Hebron, dove ci sono le cosiddette tombe dei patriarchi, dove ci sono questi monumenti che all'interno non hanno nulla, nel senso noi non abbiamo le ossa di Abramo, non abbiamo le ossa di Isacco, eccetera. Sono i monumenti che, dei cenotafi che appunto fanno memoria delle tombe dei patriarchi, lì a Hebron, un luogo abbastanza difficile da andarci per le tensioni politiche purtroppo che ci sono. Pensate che io nei miei viaggi sono riuscito ad andare a Hebron una volta, in 20 anni di viaggio in Terra Santa, una volta sono stato a Hebron. Nevicava, era di febbraio e nevicava, era una cosa bellissima. E scusate queste deviazioni, ma sono più forti di me. Allora, però la cosa che è ancora interessante leggere qui, e appunto il campo che Abramo aveva comprato dagli Ittiti, ivi furono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Dopo la morte di Abramo, Dio benedisse il figlio di lui, Isacco, e Isacco abitò presso il pozzo di Lacairoi. Per la seconda volta ci viene detto che Abramo, Isacco, abitò nel luogo della memoria del fratello. Che al di là poi del luogo anche geografico, dice che lui, perché ciascuno di noi abita poi nel luogo dove ha, nel luogo del cuore, nel luogo dove abbiamo le nostre memorie più care, no? Lì abitiamo. E allora è una fraternità custodita nel cuore, una fraternità voluta. Non ci viene raccontato, interessante, perché poi la scrittura non ci racconta i percorsi interiori. Non si spende molto, è sobria, forse anche perché queste cose intime vanno tenute celate nel cuore, noi che vogliamo parlare di tutto, no, c'è un silenzio, una custodia del cuore che poi si traduce in atti, per esempio proprio in questo suo abitare presso il pozzo di Lacairoi. Ecco, questo è un po' questo Isacco, di cui poi sapremo nel resto del racconto, come sarà nelle mani di suo figlio, no? Giacobbe, un piccolo che è nelle mani dei grandi che in qualche modo determinano gran parte della sua storia, non tutta la sua storia. Un particolare che mi piace anche sottolineare, che in quei due episodi grossi che ho ricordato prima, no? Il sacrificio di Isacco e Isacco anziano che viene ingannato dal suo figlio Giacobbe, il racconto dell'inganno di Giacobbe ci dice che lui era cieco, e non vede il figlio, quindi è uno dei motivi per cui sarà poi ingannato. Pensate che nel racconto del sacrificio di Abramo, di Isacco, che poi non avverrà, il racconto non ce lo dice, però la tradizione iconografica cristiana ha sempre rappresentato, per esempio un'immagine molto bella è anche nei mosaici di Monreale, se voi andate a vedere, c'è questo mosaico di Abramo che ha in mano il coltello per stare a sacrificare Isacco, rappresentato come un bambino, lo tiene per i capelli, e Isacco, bambino, è bendato. È un po' la tradizione, il padre che benda il figlio, no? Per non fargli vedere quello che sta per fare, per togliergli l'orrore, no? Però è interessante che questi due momenti lui li vive al buio, il momento in cui il padre stava per sacrificarlo, il momento non vede, no? È cieco per lui, no? E fatte nelle mani di altri. È tanto piccolo che è affidato completamente nelle mani degli altri, nel bene e nel male, no? Anche questo in qualche modo nel darsi, no? Che solo i piccoli sanno fare, nell'amare con gratuità, molte volte mettendosi, accettando di amare anche in vicende che non sono lineari, rimanendo lì e donandosi nell'amore. Anche questo ha a che fare con la storia di Isacco. Ecco, io mi fermo qui, no? Era questo un po' stasera che volevo condividere con voi, e proprio su questa piccolezza capace appunto di una fraternità più autentica e più vera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da male. Padre del Signore. Sono le 9:25, così non entro in concorrenza con Amadeus. Sono meglio io, di Amadeus. Buona serata. Buona serata anche agli amici di Zoom.